Riconoscimento facciale è una comoda forma di autenticazione, ma cosa succede quando questa tecnologia invade sempre di più gli spazi pubblici? Ora una campagna europea vuole fermarla. Ciao, sono Carola Frediani e questo è Chat di Rete, il format di Guerre di Rete condotto da me e Vincenzo Tiani. Puoi approfondire gli argomenti di questo podcast iscrivendoti alla newsletter settimanale di Guerre di Rete su guerredirete.it. Ciao e benvenuti a questa nuova edizione di Chat di Rete. Oggi, insieme a Vincenzo Tiani,
ciao,
siamo con due ospiti che sono Laura Carrer e Riccardo Coluccini, due ricercatori del Centro Hermes for Transparency and Digital Human Rights, ovvero tradotto in italiano per la trasparenza e i diritti umani digitali. E sì, perché oggi parliamo di riconoscimento facciale, che è un tema che è cresciuto molto negli ultimi anni, che è molto controverso e sta destando anche una certa preoccupazione proprio per la questione anche del rischio di sorveglianza di massa e non solo. Allora, partiamo subito quindi dall'ABC, cioè che cos'è il riconoscimento facciale, di cosa stiamo parlando esattamente quando usiamo questa espressione. Intanto di nuovo ciao Laura.
E ciao Laura, Riccardo. Ciao Riccardo, come stai?
Ciao a tutti. Beh, cominciamo col riconoscimento facciale. Il riconoscimento facciale, se vogliamo fare una metafora, sarebbe l'equivalente del fare un calco del volto umano per poterlo riconoscere. Quindi sostanzialmente videocamere munite di algoritmi di intelligenza artificiale riescono ad estrapolare questo calco dai nostri volti, costruirne un corrispettivo sotto forma di dati, di numeri, di hash, se vogliamo utilizzare proprio il termine tecnico, quindi di un valore alfanumerico che sta ad identificare il singolo volto. Con il riconoscimento facciale quindi si vuole riuscire a creare un match, quindi una corrispondenza tra una foto che viene presa, quindi da, per esempio, dalle videocamere, con quella presente in un database. In questo modo io riuscirei a identificare, quindi ad attribuire un nome, un cognome, un'identità alla persona che viene inquadrata dalla videocamera. Chiaramente questo è solo uno degli esempi di riconoscimento facciale, che questo è proprio il vero e proprio riconoscimento facciale. Quello che noi magari conosciamo più di tutti è quello che viene fatto con gli smartphone quando lo sblocchiamo. Lì in realtà però è una identificazione, non è un vero e proprio riconoscimento. Sostanzialmente lo smartphone conosce già il nostro volto e dice siamo noi stessi. Quando noi parliamo di riconoscimento facciale parliamo però di una tecnologia che, come giustamente sottolineavi tu Carola, ha in sé i germi della sorveglianza di massa, perché proprio per la sua modalità, per il suo essere una tecnologia che sorveglia ogni singolo volto, rischia appunto di gettare le basi per una sorveglianza di massa.
Perché Riccardo, se non sbaglio, quindi parliamo più in questo caso di riconoscimento facciale live, no? Cioè le immagini raccolte da
sì,
telecamere di sorveglianza, telecamere diciamo di diverso tipo, più che, come dicevi tu, quello del telefono, o anche penso che è molto simile a quello che vediamo in aeroporto da qualche anno, dove c'è un matching fra la foto del passaporto che viene scannerizzata in tempo reale e una foto in tempo reale al nostro passaggio,
sì,
per motivi
tipo,
di sicurezza.
Quel tipo, esatto, rimane pur sempre una raccolta biometrica, quindi nel senso una raccolta di informazioni relative al nostro corpo, al nostro volto, ai nostri dati personali, però sì, come sottolinei giustamente, nel caso degli aeroporti parliamo di un'autenticazione biometrica, non fanno solo altro che un controllo,
quindi,
tra appunto il passaporto e il nostro volto.
Diciamo meno problematica, invece oggi ci focalizziamo molto più sul riconoscimento facciale dal live, diciamo, dalle telecamere,
sì,
di sorveglianza,
sì.
Giustamente.
Ecco, ma ci sono già dei casi, no? In tutto il mondo abbiamo visto anche alcune notizie negli ultimi mesi, e non solo in tutto il mondo, nel senso anche qua da noi in Europa, o addirittura c'è anche qualcosa insomma in Italia. Ci potete fare qualche esempio che secondo voi è particolarmente rilevante o interessante da questo punto di vista?
Beh, sicuramente sì, l'esempio più importante a livello italiano è l'unico, speriamo fino adesso e anche poi, è sicuramente quello della città di Como, una città che nel 2020 ha iniziato a implementare un sistema di riconoscimento facciale all'interno dell'impianto di videosorveglianza, del comune e appunto insieme a Filippo Di Salvo, io e Riccardo abbiamo scritto un'inchiesta su questa cosa perché volevamo sapere appunto in che senso stesse implementando questo riconoscimento facciale, perché appunto in Italia non c'è nessuna base legale in questo senso che disciplini questa, questo tipo di tecnologia biometrica. E quindi abbiamo richiesto al Comune di Como di fornirci delle informazioni in più su questo nuovo progetto che veniva definito innovativo. E attraverso un'istanza di accesso ci sono stati forniti i documenti dell'appalto e i documenti, abbiamo richiesto anche la valutazione di impatto, se fosse stata fatta in qualche modo, che cosa dicesse questo documento che viene realizzato per capire se ci sono e quali sono degli impatti della tecnologia sulla privacy dei cittadini, in questo caso coinvolti. Abbiamo scoperto che dall'appalto la tecnologia era stata fornita da Huawei e la valutazione di impatto, quindi una certa valutazione sui rischi che questa tecnologia poteva in qualche modo mettere in pratica sui cittadini, non era stata fatta, ma è stata creata postuma proprio per rispondere alla nostra richiesta. Quindi
Una domanda a riguardo, ma il garante della privacy poi si era espresso su questa cosa?
Esatto, una volta saputa questa cosa noi abbiamo subito informato il garante privacy proprio per dirgli che c'era questo esperimento in atto, e il garante privacy ha intimato lo spegnimento del sistema di riconoscimento facciale, quindi ad oggi il Comune di Como non ha attivo questo sistema, ma comunque è stata la prima sperimentazione in Italia che conosciamo in questo senso.
E ce ne sono ricordare... stati però, scusami Vincenzo.
No, sì, faccio sempre le mie parentesi legali quando si parla di GDPR, proprio perché appunto quello che si chiama Data Protection Impact Assessment, quindi la valutazione di impatto sulla protezione dei dati, è proprio previsto dal GDPR, quindi dal Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati, all'articolo 35. Deve essere preventivo, non prima di implementare un certo tipo di tecnologia che può avere un impatto diciamo sui cittadini, in particolare ad esempio nel caso del riconoscimento facciale si parlerebbe del caso in cui c'è un trattamento su larga scala di dati sensibili, essendo appunto dati biometrici. Quindi deve essere sempre preventivo. E se la valutazione impatto diciamo è negativa, in quel caso bisogna fare una comunicazione al garante se si vuole comunque procedere per trovare diciamo le soluzioni migliori, e poi il garante valuterà se effettivamente si può procedere adottando un certo tipo di misure oppure no.
Però dicevamo, non solo in Italia, no? Ci sono stati comunque casi di questo tipo anche in Grecia, in altri paesi, Riccardo?
Sì. Il problema del riconoscimento facciale è endemico. Noi eravamo soliti sentire gli echi del riconoscimento facciale negli Stati Uniti d'America. Sappiamo delle varie aziende, Amazon, Microsoft, che hanno abbandonato diciamo la vendita delle proprie tecnologie alle forze dell'ordine, ma in realtà il riconoscimento facciale sta prendendo piede anche in Europa. Abbiamo casi in Grecia dove l'associazione Homo Digitalis ha sottolineato e portato all'attenzione del garante privacy ellenico il fatto che le forze dell'ordine stiano cercando di acquistare un sistema di riconoscimento facciale in tempo reale da utilizzare sui dispositivi delle forze dell'ordine mentre fanno i controlli in strada. Quindi questo sarebbe effettivamente, diciamo, al momento attuale è l'esempio più estremo di riconoscimento facciale che vuole essere implementato in Europa, perché non abbiamo da nessuna parte in Europa il riconoscimento facciale su dei dispositivi in mano alle forze dell'ordine mentre pattugliano le strade. Altri casi di introduzione sono stati per esempio in Francia, dove hanno cercato di introdurlo all'ingresso delle scuole superiori, e lì però l'autorità garante è intervenuta grazie anche all'intervento dell'associazione La Quadrature du Net, un'associazione che si occupa di diritti digitali, diritti umani, e lì il garante francese ha messo uno stop, ha detto questo tipo di tecnologia non ha le basi legali per essere utilizzata di fronte ad una scuola. Quindi ci sono questi esempi, c'erano anche altri esempi in Regno Unito, dove un sistema di riconoscimento facciale in tempo reale è finito in corte, e la corte, proprio valutando anche sulla base della Data Protection Impact Assessment che citavamo prima, ha sottolineato come quella valutazione di impatto fosse carente in quel caso, e quindi il sistema di riconoscimento facciale che in quel caso era utilizzato dalla South Wales Police, sostanzialmente non poteva essere utilizzato.
Soprattutto quindi, molto spesso si, appunto, si dà per scontato che queste tecnologie possano essere utilizzate a scopo di controllo senza, a parte la valutazione di impatto che dicevamo, ma anche senza nessuna proporzionalità, diciamo, nell'utilizzo dello strumento. Quindi anche in questo caso che citava appena adesso Riccardo, si è proprio detto che era un utilizzo sproporzionato di questa tecnologia, cioè non c'è nessun bisogno di controllare i ragazzini che entrano a scuola con il riconoscimento facciale, si potrebbe fare in moltissimi altri modi.
Ecco, la cosa che trovavo interessante mentre parlavate, che appunto sicuramente emerge, Vincenzo appunto su questo forse ci può poi anche ora illustrare anche dopo meglio, emerge la presenza comunque di un quadro legale che in realtà aiuta a contenere in Europa almeno questi fenomeni, ma quello che è interessante è che sta emergendo però anche una risposta, diciamo, della società civile al tema riconoscimento facciale, no? Per cui a partire dallo scorso novembre è stata lanciata una campagna europea, Reclaim Your Face, che mi sembra che sia tradotta, diciamo, in italiano come riprenditi la faccia o la tua faccia, ecco. Ci volete dire qualcosa, Laura, di questa campagna?
Sì, esatto, già dal novembre 2020 abbiamo iniziato a diffonderla più che altro localmente, quindi nazionalmente, per iniziare a sensibilizzare un po' le persone su questi aspetti e su queste tematiche che sono molto complesse, le tecnologie biometriche, il riconoscimento facciale. Dopodiché lo step numero due della campagna Reclaim Your Face è andato avanti, si è evoluto e adesso a febbraio, ieri, il 17, abbiamo lanciato la ECI, che è l'European Citizen Initiative, e questa petizione richiede 1 milione di firme in almeno 7 paesi europei, quindi bisogna raggiungere questa cifra per far sì che la Commissione europea prenda in considerazione innanzitutto il dibattito sulla tecnologia biometrica in Europa e quindi i pericoli sulla sorveglianza di massa, e secondo che effettivamente porti avanti una proposta di legge che vieti l'utilizzo di queste tecnologie su tutto il territorio europeo. In Italia dovremmo raggiungere almeno 50.000 firme per poter essere appunto per dare un equilibrio alla campagna Reclaim Your Face in tutti gli stati europei.
E dove quindi, si possono raccogliere le firme?
Ok, la petizione è online sul nostro sito Hermes Center, c'è una pagina dedicata sulla quale si può firmare. Una cosa importante è definire perché si utilizza una ECI e qual è la differenza da una petizione normale. La ECI è lo strumento ufficiale dell'Unione Europea che permette di creare una petizione che ha un valore legislativo in qualche modo, cioè che può effettivamente portare alla proposta di una legge. E la ECI, infatti, quando se vorrete poi firmarla, richiede una carta d'identità, quindi l'identificazione della persona oppure il passaporto. E tutti i dati personali che vengono raccolti sono ovviamente trattati secondo il regolamento GDPR e il regolamento dell'ECI, che è un altro regolamento a parte, e poi dopodiché vengono autenticate e autorizzate, e si procede per, nel caso si raggiungessero 1 milione di firme, per appunto l'inizio del dibattito davanti alla Commissione europea.
Ecco, ma l'obiettivo della ECI quindi è esattamente quale, Riccardo?
Vietare la sorveglianza biometrica di massa, e quindi questo vuol dire bloccare qualunque tipo di tecnologia, che sia riconoscimento facciale, ma anche riconoscimento vocale, riconoscimento dell'iride, altri tipi di tecnologie che comunque fanno uso dei dati biometrici, come potrebbero essere per esempio gli algoritmi di intelligenza artificiale che riconoscono le nostre emozioni, di cui si è parlato moltissimo recentemente, che sono stati messi pubblicamente criticati da diverse associazioni con diversi report, perché giustamente non solo raccolgono i nostri dati biometrici, ma addirittura cercano di trarre delle conclusioni sulla base di emozioni che non sono ben così definite e che non possono essere fatte rispettare delle definizioni algoritmiche. Quindi il nostro obiettivo è che ci sia l'introduzione di una legge che vieti l'utilizzo della sorveglianza biometrica di massa relativa agli spazi pubblici. Quindi questo vuol dire, non vogliamo che ci siano installazioni di videocamere con riconoscimento facciale nei parchi, negli stadi, a bordo dei treni, a bordo dei mezzi pubblici.
Quindi diciamo allargare quindi quel quadro, diciamo, regolatorio che, diciamo, che protegge, ma non abbastanza, diciamo, quindi sarebbe necessario,
sì,
avere...
Questo è un paradosso che stiamo vedendo, nel senso, nel GDPR ci sono delle previsioni che garantiscono che il trattamento di questi tipi di dati debba essere giustificato e debba essere fatta una valutazione sia sulla necessità che sulla proporzionalità. Però allo stesso tempo vediamo degli esempi in cui, come questi qui in Italia, queste tecnologie vengono introdotte, ci sono dei tentativi di acquistarle, come per esempio quello che sta facendo il Ministero dell'Interno, che ha acquistato un upgrade al sistema di riconoscimento facciale che avevano già acquistato 3 anni fa, con l'intenzione di utilizzarlo per monitorare gli sbarchi dei migranti in Italia.
È il sistema SARI di cui parli, Riccardo?
Esattamente, sì. Quindi ci sono delle fessure, dei gap legislativi, un po' di caos, che permettono purtroppo che questi sistemi vengano effettivamente acquistati, testati, sperimentati.
Ah, una domanda che appunto si collega a questo... ma quindi perché non basta il GDPR? Cioè, nel senso, da alcuni dei casi che hai citato, in realtà appunto la legge c'è, perché nel momento in cui si è fatto notare al garante, attenzione, a Como viene adottato questo tipo di tecnologia senza valutazione di impatto, ovviamente c'è stato lo stop delle attività. Quindi perché secondo voi non basta semplicemente applicare le leggi che ci sono? Per quanto riguarda il trattamento di dati personali da parte delle forze dell'ordine, esiste una direttiva europea che, diciamo, è uscita assieme al regolamento europeo. Essendo una direttiva, però, e trattandosi di sicurezza, la sicurezza nazionale è una materia tipicamente appunto nazionale, sta poi a ogni Stato membro poi implementarla con una legge nazionale adeguata. Quindi perché non basta chiedere che semplicemente il Parlamento legiferi a riguardo, entro lo schema della direttiva, e che per quanto riguarda invece l'uso da parte dei privati non si rispettino semplicemente le normative esistenti in materia di protezione dei dati?
Dal nostro punto di vista è necessario introdurre una legge specifica, perché sì, da un lato, come sottolinei giustamente, il quadro del GDPR offre una sorta di garanzia. Dall'altro, però, noi vorremmo spostare la discussione dalla mera analisi dei dati personali a una vera e propria valutazione sull'impatto sui diritti fondamentali, perché noi sì, parliamo di privacy, di dati biometrici, di dati del corpo, però in realtà questo tipo di tecnologia, questo tipo di sorveglianza diffusa di massa ha degli impatti su tutte le altre libertà e diritti fondamentali dei cittadini. Quindi se noi, prima di dover installare questo, prima di pensare, di ipotizzare di utilizzare questi sistemi, i governi, le forze dell'ordine, fossero costretti a fare non solo una valutazione di impatto sui dati personali, ma persino una valutazione di impatto sulle libertà e i diritti fondamentali degli esseri umani, questi sistemi non avrebbero senso di esistere. Il problema qual è? Che dobbiamo spingere per sottolineare questa evidenza, quella che per noi è un'evidenza. Anche, esatto. O meglio, viene descritta anche dai casi che vengono riportati, come vediamo ad esempio gli arresti sbagliati che sono stati effettuati negli Stati Uniti. Fino ad ora noi sappiamo che sono state arrestate 3 persone perché un algoritmo si è sbagliato. Le forze dell'ordine si sono fidate dell'algoritmo, munito ovviamente in più con tutto quanto il quadro razziale intorno, per cui le persone che sono state arrestate erano persone nere, non bianche. Quindi diciamo abbiamo bisogno assolutamente di delimitare l'utilizzo di queste tecnologie e non affidarci a dei garanti che purtroppo a volte sono costretti anche a rincorrere, non riuscendo ad arrivare sempre in anticipo e bloccare.
Ci tengo a precisare che forse anche noi dovremmo, noi tra virgolette ci occupiamo, addetti così del settore, dovremmo anche evitare di utilizzare le terminologie come l'algoritmo si è sbagliato, come se fosse qualcosa che così va da sola, che non dipende da qualcuno che l'ha messa in piedi, che l'ha progettata. Ma al di là di quello c'è un problema, come dicevi tu, se poi i poliziotti non sono sufficientemente... diciamo, non hanno il sufficiente training per capire che, diciamo, il riconoscimento facciale dovrebbe essere solamente un micro indizio, ma mai la pistola fumante da sola per poi far partire un arresto, e ovviamente, diciamo, non andremo da nessuna parte. Quindi anche noi, così, uso questo podcast per spingere anche noi stessi a non dire più l'algoritmo si è sbagliato, l'uomo che l'ha progettato si è sbagliato e non ha agito di conseguenza.
Questi, Laura, sono ormai i famosi momenti educational di Vincenzo nel podcast.
Sì, ormai che sono nati da soli, però a sto punto approfittiamo di chat di rete, di guerre di rete per farlo.
No, poi volevo aggiungere anche una cosa che è un obiettivo, diciamo, a latere della campagna, però molto importante anche esso, è la sensibilizzazione dei cittadini su, sia su queste tecnologie, ma anche diciamo sull'utilizzo dello spazio urbano, dello spazio pubblico, che utilizziamo sempre di meno, perché per una serie di ragioni, ma anche perché siamo molto controllati. E che lo spazio pubblico va in qualche modo ripreso, cioè bisogna riappropriarsi di questo spazio e all'interno di questo spazio pubblico nelle città è necessario sentirsi a proprio agio, poter esprimere libertà di espressione, di manifestazione, di dissenso, eccetera, e quindi anche mettere in dubbio queste tecnologie e il loro impatto sulla città, ok? Quindi se noi parliamo di sicurezza urbana, per quale motivo è necessario innanzitutto utilizzare la tecnologia per rendere più sicura una città? Quindi anche l'inversione della narrazione del tema della sicurezza urbana è uno degli obiettivi della campagna.
Ecco, io però vorrei tornare forse un passo indietro, però su una cosa che secondo me è fondamentale un po' esplorare, cioè perché è considerato così problematico il riconoscimento facciale, ad esempio, negli spazi pubblici, cioè i vari modi in cui questo tipo di tecnologia in spazi pubblici va a interagire, a interferire o a limitare tutta una serie di diritti, perché magari alcuni potrebbero dire: vabbè, ma in fondo io giro con la carta di identità in tasca, quando compro qualcosa lascio una traccia, sono già monitorato dal telefono in mille modi, in fondo se questo è per la sicurezza, stando anche, appunto Laura ha appena spiegato la questione anche del paradigma che va rovesciato, però cerchiamo anche di spiegare invece però perché è così problematico. Chi se la sente?
C'è una descrizione che secondo me rende abbastanza l'idea e concretizza effettivamente cos'è il riconoscimento facciale, perché giustamente, come dici tu, hai detto così, le nostre città sono già piene di videocamere, non ci facciamo più nemmeno caso. Però, come sottolineava il garante per la privacy olandese, riprendendo una frase dell'associazione Bits of Freedom, il riconoscimento facciale ci trasforma in codici a barre ambulanti. Giustamente noi portiamo dietro la carta d'identità, ma non ci viene chiesta ogni secondo della giornata che noi trascorriamo nella strada. Ipotizziamo un mondo in cui per entrare in piazza ci venisse chiesto il documento. Ipotizziamo un mondo in cui ci venisse chiesto questo, o un peggio, ipotizziamo un mondo in cui avremmo sempre qualcuno alle nostre spalle che prende nota del luogo, ora, giorno in cui sono di fronte a un determinato luogo, che può essere una clinica ospedaliera, può essere un centro di associamento, un luogo di lavoro, un sindacato, una chiesa, esattamente, tutti i vari aspetti sensibili della nostra vita. Questo tipo di invasione nella nostra vita va a cozzare assolutamente con i nostri diritti e principi fondamentali, quindi giustamente non ci sarebbe più nemmeno la possibilità di manifestare il proprio dissenso senza essere sostanzialmente controllati effettivamente dalla polizia. E questo è ancora più subdolo, perché non è un controllo fisico. Tu non saresti fermato dalla polizia che fisicamente ti chiede il documento, ma tu verresti subdolamente, di nascosto, controllato da una videocamera che fa il controllo appunto del tuo volto per vedere se è un database.
Sì, tra l'altro forse qui siamo ancora al predissenso, cioè nel senso ancora anche chi non dissente da nulla, ma semplicemente viene monitorato negli spostamenti, come facevi notare tu, no?
E sì, quindi sì, perché alcune soluzioni nemmeno dovremmo spingerci a vedere la pericolosità del riconoscimento facciale, alcuni algoritmi che semplicemente riescono a distinguere lo stesso individuo in zone diverse della città, semplicemente perché indossa una borsa di un particolare colore, o porta un cappello, o porta qualcos'altro, permette già di identificare una persona. Non ci collega il nome come farebbe un sistema di riconoscimento facciale, però chiaramente tu riesci a individuare gli spostamenti di un singolo individuo. È come, per chi è pratico di tecnologie e discussioni di privacy, sarebbe come l'equivalente dei nostri metadati delle comunicazioni elettroniche, per qualcuno che mastica il tema. Sono i nostri metadati fisici del mondo reale. Dove sono stato, con chi, quando, in che modo.
Questo dell'identificazione degli indumenti, di come sei vestito, di cosa indossi, eccetera, sono tutte cose che dovrebbero essere implementate, tra l'altro, a Torino, con il nuovo progetto Argo, di cui abbiamo scritto anche sul nostro sito, e è un esempio che fa parte appunto della campagna. Un'altra roba cosa che volevo aggiungere è l'effetto, il chilling effect, ovvero il fatto che anche se non abbiamo niente da nascondere, tra virgolette, o comunque tutto questo apparato di videosorveglianza che a volte neanche vediamo, in realtà modifica i nostri atteggiamenti, modifica i nostri comportamenti. Quando andiamo in giro per la città, magari ci vestiamo in un certo modo proprio per dire non voglio aver problemi, esco magari senza quel cappellino rosso che può essere visto e posso essere seguito, sorvegliato, soltanto perché indosso un cappello rosso. Stessa cosa per la mia andatura, cioè cerco in qualche modo di creare un mio alter ego che vada bene per chi mi sta controllando, in modo tale da non dare troppo fastidio. E questo ovviamente ha un risvolto incredibile, un impatto incredibile sulla nostra individualità.
No, assolutamente esatto. È proprio questo, secondo me, è fondamentale. Ricordo c'era proprio questo bellissimo documentario di qualche anno fa, Terms and Conditions May Apply, dove l'intervistatore rincorreva Mark Zuckerberg, e nel momento in cui Mark Zuckerberg non pensava di essere ripreso, allora ha sorriso l'intervistatore. Quando invece l'intervistatore cercava da Mark Zuckerberg per fargli delle domande su Facebook, sapendo di essere ripreso, Mark Zuckerberg era più impostato. Questo perché nel momento in cui noi sappiamo di essere ripresi, seguiti, siamo più impostati. Banalmente, quando andiamo appunto all'aeroporto e qualcuno dei forze dell'ordine ci controlla per verificare che noi siamo noi, non è che ci mettiamo a fare le capriole o a fare le linguacce, perché in quel momento sappiamo di essere osservati, sappiamo che siamo giudicati. Ecco, immaginare che non è più qualcosa che avviene ogni tanto se dobbiamo andare in banca, se dobbiamo andare in aeroporto, ma costantemente, ovviamente ha delle ripercussioni. La scelta di fare un certo percorso piuttosto che un altro, perché sai che in quella piazza ci sono le telecamere, quindi non andare più ad esempio a un dibattito pubblico, a vedere cosa dice un candidato politico, perché in quel momento saremmo associati a quelle idee politiche, anche se magari non ci crediamo. Però intanto quel dato sarebbe categorizzato in un certo modo, su cui non avremo poi il controllo. Un'altra cosa volevo dire è che soprattutto quando parliamo di telecamere, uno dei problemi è che anche se appunto le regole ci sono, poi non sono poi di fatto rispettate. Noi sappiamo appunto che dobbiamo dare un consenso, che il consenso deve essere informato, deve essere libero. Allora quando, nel caso se non sbaglio proprio della polizia in Inghilterra, c'era questi test in cui la camionetta della polizia faceva questi test in una piazza con le telecamere di riconoscimento facciale, sì, forse c'era anche un cartello che diceva che questi test venivano fatti, questa sperimentazione era fatta per avvertire le persone, ma trattandosi di riconoscimento facciale, quindi telecamere che hanno una gittata, una portata di diverse decine di metri, nel momento in cui io vedo il cartello e lo leggo e posso, diciamo, fare una scelta consapevole, è già troppo tardi, perché la mia immagine è stata già presa. Quindi ci sono tutta una serie di diciamo, situazioni che poi non sono gestite nella maniera adeguata. Infatti già nel 2019 il Board dei Garanti Europei della Privacy aveva pubblicato delle linee guida proprio sull'uso della videosorveglianza con o senza riconoscimento facciale, e in quel caso è stato detto: attenzione, proprio nelle prime righe, attenzione, la videosorveglianza non deve essere la scelta by default, perché diciamo, altrimenti rischiamo di finire in una società dove la privacy non ha più valore. e quindi è fondamentale anche lasciare un'alternativa. Quindi, ad esempio, la banca che voglia adoperare il riconoscimento facciale deve lasciare anche, diciamo, un'ulteriore porta scorrevole, normale, con le forze dell'ordine che verificano che non ci siano problemi. Ma bisogna sempre, diciamo, avere un'alternativa. Può essere un'opzione, ma non deve essere l'unica opzione.
Tornando alla campagna e all'iniziativa della petizione, chi sono in Europa le forze, le organizzazioni che la portano avanti, che la sostengono, oltre in Italia, insomma, all'Hermes Center? Più o meno, non dico tutte, giusto per dare un'idea di che tipo di realtà stiamo parlando.
Dunque, in Europa la campagna è portata avanti da una coalizione che al momento comprende circa 40 associazioni. In Italia ci siamo noi del Centro Hermes, ma anche l'Associazione Luca Coscioni, Certi Diritti, CILD, Privacy Network, Strali. Ma per quanto riguarda l'Europa, c'è sicuramente European Digital Rights, EDRI, che è l'associazione ombrello che raccoglie diverse associazioni di diritti digitali. Ci sono anche, per esempio, ne fanno parte Privacy International, il Chaos Computer Club, la Quadrature du Net in Francia, ci sono associazioni in Grecia come Homo Digitalis, altre in Danimarca, in Polonia, come Panopticon. Diciamo che la coalizione è molto estesa proprio a dimostrare come questo sia un problema trasversale che non è di un singolo Stato e non è nemmeno di un singolo individuo, ma riguarda tutti quanti.
Allora, vogliamo anche ricordare, per concludere, dov'è che si firma? Quindi sì, ricordiamo a chi ci ascolta dove si può firmare.
Ci sono due opzioni: o firmare sul sito del centro Hermes, hermescenter.org, in una sezione dedicata, oppure andare sul sito reclaimyourface.eu. Che, diciamo,
allora,
il sito
facciamola anche qui momento education, quindi reclaim your con la Y face.eu.
E lì troverete un widget in cui inserire il vostro documento e firmare e supportare la petizione.
Siamo tranquilli con i dati di dove mettiamo?
Assolutamente tranquilli, i dati vengono salvati su un server, sono cifrati, la chiave è gestita solo da un singolo individuo.
Ce l'ha Riccardo.
Riccardo già le autorità competenti alla fine.
Quindi verranno passati poi alla commissione, in mani sicure, sono in mani sicure.
Bene. Assolutamente sì.
Qui abbiamo la super esperta di cyber security, e quindi se passate il test siete a posto.
Perfetto.
Va bene, allora a questo punto in bocca al lupo con la raccolta firme. E grazie per essere stati qui con noi. Vincenzo, se vuoi concludere o comunque...
Ma vorrei concludere semplicemente perché, caro mio ricordo, Giovanni Buttarelli, il compianto e purtroppo scomparso prematuramente garante europeo della privacy, nel suo manifesto, che poi ci è arrivato appunto postumo, chiedeva proprio una moratoria per il riconoscimento facciale. Moratoria che poi non è stata... Era in una prima bozza su, diciamo, di programma della Commissione Europea per quanto riguarda l'intelligenza artificiale, il cui regolamento uscirà ad aprile e vedremo a questo punto cosa si dirà a riguardo. Però è importante, secondo me, che un gigante della privacy avesse questo tipo di impostazione. Quindi penso che forse siamo già sulla buona strada solo per questo.
Bene. Allora, ancora grazie ai nostri ospiti.
Grazie.
Laura Carrer, Riccardo Coluccini del
grazie
Centro Hermes. E noi, insieme con Vincenzo, ci risentiamo alla prossima chat di rete. Ciao a tutti, allora.
Ciao.
Ciao. Ciao.